Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, quest'oggi non sarà possibile effettuare il collegamento in diretta con il professor Matteo D'Amico per il consueto appuntamento con il matrimonio cristiano. E quindi abbiamo pensato di riproporvi una puntata andata in onda il 26 aprile del 2014 sul tema della Madonna vista come modello della sposa cristiana. E sul tema dell'indissolubilità del matrimonio. A tutti auguriamo un santo ascolto. Ave Maria.
Ave Maria e benvenuti alla puntata di questa sera del Matrimonio Cristiano su Radio Buon Consiglio. Riprendiamo il nostro cammino dopo la interruzione che c'è stata in occasione delle festività della Santa Pasqua, quindi riprendiamo diciamo il nostro percorso più usuale, più ordinario, e per chi si sta collegando questa sera, per chi è per la prima volta in ascolto, ricordiamo che abbiamo fatto un cammino durato diverse puntate, quasi un piccolo ciclo dentro la nostra trasmissione, dedicato a Maria Vergine come grande modello di moglie, di madre e come grande esempio per tutti gli sposi cristiani di vita coniugale nella santità, di vita coniugale perfetta. Chiaramente abbiamo visto molti aspetti, molti diciamo lati di questa dimensione, non tutti ovviamente perché sono quasi infiniti gli elementi che si possono trarre dalla contemplazione di Maria, però abbiamo visto diversi aspetti. Questa sera ci concentriamo su qualche elemento ancora, riferito sempre a Maria Vergine come grande modello di tutti i cristiani in generale, ma anche e forse in particolare dei cristiani che vivono la vita matrimoniale, la vita del matrimonio cristiano, e ci concentriamo poi su un aspetto particolare che sarà quello dell'amore matrimoniale come amore di carità. Ecco, partiamo da un punto chiave della figura di Maria che possiamo esprimere con grande semplicità, con grande chiarezza. Maria Immacolata ha vissuto una vita di carità perfetta, di carità altissima, intensissima, ineguagliabile. E dire questo significa, dal nostro punto di vista, ricordarsi che Maria, nella sua vita di casalinga, di moglie, di madre, di donna del suo tempo, ha sempre evidentemente visto tutto, il marito Giuseppe, San Giuseppe, il figlio Gesù, in modo soprannaturale, li ha sempre amati di un amore soprannaturale, di un amore cioè di carità. L'amore di carità è evidentemente un amore soprannaturale, un amore che va oltre e si pone molto al di sopra di un amore semplicemente umano, di un amore sentimentale che nasce dall'affetto umano, dalla naturale attrazione per la persona che si ama, dal naturale affetto che si prova appunto per esempio i figli. La tesi che vogliamo sviluppare questa sera, sempre tenendo il faro, il modello di Maria dinanzi a noi, è quello di chiarire ancora meglio questo tema, cioè chiarire meglio cosa significa affermare che l'amore matrimoniale, l'amore del matrimonio cristiano, è un amore di carità. È chiaro che siamo al cuore delle nostre riflessioni, in fondo è un tema che abbiamo anche già toccato, l'abbiamo già sfiorato più volte perché non è certo un tema fra altri, ma è veramente il cuore di tutte le nostre riflessioni. La più alta virtù cristiana è la carità, la vita del cristiano è tutta riassunta nella parola di vita di carità, nell'espressione di vita di carità, quindi anche per il matrimonio cristiano occorre ricondurre tutto a questo centro di gravità, diciamo, unico e assoluto. Potremmo giungere a dire che un matrimonio che non è fondato su un amore di carità non è un matrimonio cristiano, non è un vero amore cristiano. L'amore cristiano ovunque, a qualunque livello, non solo nel matrimonio, ma quindi anche nel matrimonio, è sempre e deve sempre essere amore di carità. Non c'è un altro amore che sia concesso al cristiano. Il cristiano non può amare qualcosa che sia il figlio, la moglie, il marito, i genitori, di un amore diverso dall'amore di carità. Questo bisogna ricordarselo molto bene. E potremmo dire che tutti i drammi che colpiscono il matrimonio oggi e che portano molto spesso e molto facilmente a separazioni, divorzi e cose di questo tipo, sono drammi che nascono dal fatto che i coniugi, magari appunto coniugi cristiani battezzati che si sono sposati in chiesa, non hanno saputo e in alcuni casi forse voluto vivere il loro matrimonio come fondato su un amore di carità. E questo inevitabilmente porta o può portare appunto a delle crisi molto gravi, può portare per esempio, come spessissimo accade, al divorzio e alla separazione. Sappiamo che oggi è in atto tutta una riflessione teologica, spirituale, pastorale sul problema dei divorziati, dei risposati, della comunione ai divorziati e risposati, ecco, senza pretendere di entrare nel merito teologico di queste sottili discussioni che sono in corso e che si presume dureranno ancora abbastanza a lungo, qui ci limitiamo a osservare che in effetti tutte le riflessioni devono però avere l'onestà di ancorarsi a questo tema centrale, il tema dell'amore matrimoniale come amore di carità, il tema del matrimonio cristiano come di un matrimonio che se non è fondato sull'amore di carità non è un vero matrimonio cristiano. Ecco, capire questo tema è così importante che appunto non abbiamo paura di ripetere forse anche in parte dei concetti già sfiorati in puntate precedenti, perché davvero mai come in questo caso si può dire che repetita iuvant, cioè che è giovevole ritornare su un concetto. Cerchiamo adesso di procedere con più ordine e di ritornare per un istante al modello iniziale rappresentato per noi sempre da Maria Vergine. Il conformarsi a Maria Vergine e alle sue virtù è un cristificarsi, è un farsi simile a Cristo, tanto Maria modella se stessa sul figlio che appunto ci ha dato, cioè su Gesù Cristo nostro Signore. La via più sicura, più felice, più facile per arrivare a imitare Cristo e le sue virtù è farsi umili imitatori, ammiratori e contemplatori di Maria in tutto. Noi abbiamo già visto in passato diversi aspetti della vita di Maria, abbiamo parlato del suo silenzio, della sua obbedienza, della sua umiltà, abbiamo cercato di illuminare, sia pur brevemente, diverse delle sue virtù, ma non possiamo dimenticare che proprio in una delle ultime puntate abbiamo sottolineato come Maria vive essenzialmente questa carità soprannaturale. Ricorderete che commentavamo la purezza dell'amore di Maria quando anche sotto la croce offre il figlio, umanamente parlando, a Dio e accetta in modo eroico di sacrificare il sacrificio che il figlio compie per redimere l'umanità. Ecco, questa partecipazione, questa corredenzione, questa assoluta offerta di sé e del proprio dolore, questo martirio incruento ma assolutamente reale che Maria vive sotto la croce, è l'esempio più alto e più sublime di amore e di carità. Maria, che pure ama Gesù anche in quanto figlio da lei stessa generato, e non lo ama solo quindi come il suo Signore, come il Salvatore, come il Messia, Maria che ha un rapporto così profondo quale quello che solo la madre può avere con il figlio, lo ama ciò non di meno, non in modo naturale, ma lo ama in modo perfettamente soprannaturale, lo ama cioè di un amore di carità. Vuole quindi che anche nel rapporto col figlio trionfi la volontà di Dio e si manifesti ciò che è giusto, ciò che la carità ordina. E così l'accettazione pienissima e assoluta della croce del Figlio, della passione del Figlio, manifesta la perfezione soprannaturale del suo amore per Gesù Cristo. E evidentemente un amore così pieno, così compiuto, così perfetto e un abbandono così assoluto alla volontà di Dio era possibile solo all'Immacolata. Solo l'Immacolata poteva amare in questo modo qualcuno e in particolare nostro Signore Gesù Cristo. Inoltre è qui interessante ribadire un concetto che forse non ho fatto emergere con sufficiente chiarezza la volta scorsa, ovvero il come, ribadire come Maria sotto la croce rimane comunque perfettamente padrona dei suoi, diciamo, dei suoi sensi, dei suoi sentimenti, non sviene, non ha un deliquio, come in un certo senso una certa tradizione iconografica magari ci ha abituato a pensare, perché non essendo ferita al peccato originale, l'Immacolata anche nel dolore spirituale profondissimo e umanamente parlando insuperabile come intensità, anche in quel momento di dolore estremo, quando vede il Figlio crocifisso, non perde il dominio, diciamo, dei suoi sensi, il dominio della sua persona, proprio perché gli è totalmente sottomesso alla sua ragione, alla sua volontà, tutto ciò che è di sensibile, appunto, vive. E questo fa capire che in un certo senso il dolore di Maria è ancora più grande di quello che la persona comune potrebbe avere, perché la persona comune evidentemente è assistita forse in un certo senso anche da un non pieno governo dei suoi sensi in quei momenti. Ma da questo esempio che avevamo sottolineato la volta scorsa, caliamoci adesso rapidamente nel nostro tema. Siamo partiti affermando che come in Maria ogni sua manifestazione d'amore è amore di carità soprannaturale, così anche fra gli sposi cristiani deve regnare non un amore fra altri tipi d'amore che sia amore di carità, ma deve regnare esclusivamente un amore di carità soprannaturale, o meglio un amore di carità e quindi un amore soprannaturale, perché la carità è soprannaturale, la vita di carità è una vita soprannaturale. Cosa vuol dire che regna un amore di carità? Cosa vuol dire che due giovani sposi o due sposi anziani o due sposi che hanno ormai magari una famiglia numerosa, molti figli, si amano di un amore di carità? Cos'è l'amore di carità? L'amore di carità è l'amore intanto che può vivere solo il cristiano, il battezzato che è stato di grazia e che quindi vive una vita di pietà sincera e fervente, una persona che è almeno, diciamo, potremmo dire, nel fervore, cioè nella lotta contro il peccato veniale, che è sinceramente desiderosa di santificarsi e che frequenta regolarmente i sacramenti. Ecco, la vita di carità postula lo stato di grazia, non può esserci carità dove non c'è lo stato di grazia. E questo è già primo elemento essenziale. Oggi magari gli sposati spesso ricorrono allo psicologo, al sessuologo, all'avvocato, allo specialista di terapie di coppia, anche dei battezzati, ecco, ricorrono a questi mezzi naturali che magari hanno una loro limitata efficacia, ma forse se prima ricorressero a un bravo confessore, a un bravo direttore spirituale o ricorressero a una frequenza sincera, fervente e regolare dei sacramenti, probabilmente avrebbero meno bisogno di soccorsi umani e psicologici. Ecco, questo è il primo elemento. Il fondamento di tutto è vivere la vita di grazia. La carità coincide e accompagna la crescita della nostra, appunto, vita di grazia. E i mezzi per essere e far crescere la carità nel nostro cuore e quindi anche nel nostro matrimonio sono mezzi soprannaturali. La carità è soprannaturale, la carità che coincide con la vita di grazia è la grazia. La grazia si traduce nella virtù della carità. Ebbene, i mezzi per rimanere e far aumentare in sé la carità anche all'interno del matrimonio sono essenzialmente due, ovvero la preghiera e i sacramenti. Non ci sono altri mezzi. I mezzi che Dio ha scelto perché la grazia cresca nel cuore dei cristiani, perché la carità si affini, si approfondisca, si ampli, si estenda e riempa tutto l'animo di una persona, sono la preghiera e i sacramenti. E questo bisogna ricordarlo molto bene, perché sarebbe molto ingenuo pensare in altro modo, ecco, una vita di carità, non c'è nessun'altra alternativa se non appunto la vita di preghiera e il rapporto con i sacramenti, in particolare col sacramento della penitenza, dell'Eucaristia e ovviamente il sacramento del matrimonio, che è il terzo grande sacramento che entra in gioco in questo dinamismo spirituale. Dicevamo che c'è una distinzione molto forte, molto netta fra amore di carità e amore naturale fra i coniugi. Naturalmente dire che l'amore fra i coniugi è un amore di carità non vuol dire negare che esista evidentemente una dimensione sensibile, emotiva, affettiva, sentimentale, corporea, ci mancherebbe altro, al contrario. L'amore di carità riassume in sé, eleva, sublima, amplifica, approfondisce anche tutto ciò che di buono, di sano vi è sul piano naturale, ma senz'altro appunto queste dimensioni naturali che, se abbandonate a se stesse o private dell'apporto della vita di grazia e della carità, possono portare, facilmente portano alla distruzione del matrimonio o al soffocamento della vita spirituale dei coniugi, tutte queste dimensioni vengono perfezionate appunto dalla carità. La grazia perfeziona la natura, non distrugge la natura, la perfeziona, la eleva, la porta a compimento. Dunque dire che l'amore fra i coniugi è un amore di carità non vuol dire che è un amore angelicato, sublimato, platonico o spiritualeggiante. È un amore reale, concreto, intenso, pienissimo, ma appunto illuminato e elevato in tutto da questa vita di carità che deve dominare i due coniugi nel loro rapporto. È chiaro che l'amore di carità che ognuno dei due coniugi avrà verso l'altro, a questo punto noi capiamo che non si distingue troppo dall'amore di carità che il cristiano deve avere verso ogni uomo, dai parenti, ai genitori, ai figli, ai colleghi, a chiunque altro si incontri. Questo è evidente, perché in un certo senso potremmo quasi dire che, se mi consentite la forzatura, è una forzatura che ha uno scopo puramente, ecco, didattico, esemplificativo, potremmo dire che quanto più cresce l'amore di carità, ovvero cresce anche la santità dei coniugi, quanto più in un certo senso diventa meno importante il fatto che la persona che sto amando è appunto la moglie o il marito, nel senso che certo lo amo in quanto moglie o marito, ma non è più così importante il fatto che rappresentiamo una coppia, proprio perché la carità in un certo senso è una forza, un fuoco, una fiamma che quanto più è autentica e profonda, quanto più deve di fatto quasi non vedere più, diciamo, confini troppo rigidi e formalistici. Evidentemente la carità è una forza che porterà a sdrammatizzare, ecco, certe differenze sociologiche o giuridico-formali. È chiaro che, se vogliamo, qui si ha la distruzione di ogni romanticismo sentimentalistico. È proprio la forza, la luce della carità che rende a suo modo luminoso, concreto, ma appunto privo di ogni alone goffamente sentimentalistico il rapporto fra i coniugi. È un rapporto più bello e più vero proprio perché non è più oscurato da un alone di falso sentimentalismo che normalmente può esserci dove non c'è la vita di carità. Un amore di carità è un amore di cui non si parla più ai coniugi, di cui non si parla più ai fidanzati, perché è già da fidanzati che occorre vivere in questo modo il fidanzamento, è già da fidanzati nei corsi per esempio prematrimoniali che occorre iniziare a capire, cercare di capire con tutte le proprie forze che ciò a cui ci si sta aprendo è appunto un amore fondamentalmente di carità, non è solo un amore sensibile o fondato sull'innamoramento o fondato sull'attrazione per un'altra persona, sulla simpatia o su qualunque altro sentimento. Questi sentimenti ci sono, ma non sono il fondamento del matrimonio. Il fondamento del matrimonio è la carità. Come possiamo dire, il fondamento di ogni attività e di ogni relazione per un cristiano è e deve essere la carità, l'obbligo cioè di amare l'altro come lo ama Dio e perché Dio mi ordina di amarlo. E questo tema, il capire questo, è già di per sé un liberare, ecco, in un certo senso, i coniugi da tutte le preoccupazioni e le ansie che altrimenti ben presto possono affollare, diciamo, il proprio matrimonio, perché essendo la carità fondamentalmente sacrificio, manifestandosi come sacrificio di sé a favore dell'altro, se io sono sintonizzato e possibilmente fin dall'inizio del mio matrimonio su questo pormi al servizio dell'altro, su questo desiderio di immolazione di sé a favore del bene spirituale e temporale dell'altro, del coniuge, è chiaro che ho già un contravveleno straordinario per fronteggiare le difficoltà, le croci, le malattie, i momenti di solitudine o di abbandono e arrivo a dire i tradimenti che potrei dover sopportare. Il modello dell'amore di carità matrimoniale lo troviamo in ogni grande figura rappresentante questo amore di carità. Pensiamo al figlio del prodigo, dove il padre che ama suo figlio al punto da farsi a lui incontro, da far uccidere il capretto migliore, da fare una grande festa, da rivestirlo di vesti pulite, decorose. Ecco, il padre che lo ama così tanto è figura di ogni amore di carità, non solo quello del padre verso il figlio, e ognuno dei due coniugi sarà padre del figlio al prodigo di fronte al coniuge che lo ha lasciato o che lo ha tradito o che si è momentaneamente allontanato da lui. Quello che voglio dire è che il disporsi ad amare con un amore di carità, cioè l'avere un sincero desiderio di santificarsi nel matrimonio, è anche veramente già in sé vera e forse unica via di guarigione e di liberazione spirituale rispetto a tutte le possibili difficoltà che nella vita coniugale si possono incontrare. Tra queste difficoltà ne tocco una a cui siamo poco abituati a pensare. Pensiamo alla vecchiaia, alla malattia, alla morte. È difficile sempre affrontare queste dimensioni in sé, ma è difficile affrontarle anche quando colpiscono l'altro, quando il coniuge a essere ammalato, a essere in agonia o a essere morto. Allora devo fronteggiare delle grandi croci, la croce di vederlo ammalato, di vederlo moribondo, di vederlo cessare di vivere, la croce della solitudine, ma in sé la croce della vecchiaia, con le forze che vengono meno, con i figli che lasciano la casa proprio nel momento in cui magari il genitore è più stanco, è più anziano, è più debole. E ecco che queste croci io le posso affrontare meglio se fin da subito ho sempre pensato al mio matrimonio come sacrificio, come accettazione della volontà di Dio su di me, come rinuncia a cercare me a favore di un servizio all'altro e alla sua santificazione, perché in definitiva, questo l'abbiamo visto tante volte, qui vale la pena di richiamarlo, il grande, più profondo fine del matrimonio è proprio sul piano del fine secondario, oltre la prole, che è la procreazione di santi che popolino il cielo, che è il fine primario, il cuore, l'essenza del fine secondario, è appunto questo cooperare con Dio alla santificazione del coniuge, questo aiutarlo con la mia presenza, col mio consiglio, col mio amore, con la mia preghiera soprattutto a santificarsi. La preghiera è in un certo senso onnipotente, e chi ce lo dice è proprio nostro Signore Gesù Cristo, come risulta in quel passo fondamentale di Matteo, Matteo 7, versetto 7-8, dove Gesù dice ai discepoli: domandate e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque domanda riceve, chi cerca trova, a chi bussa si aprirà. Ecco questo splendido versetto sulla preghiera, è parola di Dio e ci dice che appunto Dio lì in questi versetti ci garantisce, ci promette, ci assicura che la preghiera è efficace. La preghiera è efficace, e quindi se la preghiera è efficace, e qui commentiamo il primo dei due mezzi, il mezzo della preghiera, i coniugi hanno l'obbligo morale reciproco di pregare l'uno per l'altro con vero ardore, con vera carità, di pregare incessantemente, di pregare quotidianamente per l'altro coniuge, per la sua santificazione, per la sua guarigione spirituale e per il suo crescere nella vita di grazia. E chiudo questa prima parte del nostro incontro. Tra pochi minuti, tra un minuto c'è la pausa musicale, poi interverrà da Trento Valentina, con un'osservazione veloce, fuggevole, ma penso importante, sulla proposta attualmente in fase di elaborazione, proposta di legge di riforma del divorzio e quindi di riforma del diritto familiare, che prevede un divorzio facile, un divorzio leggero, un divorzio veloce. Si parla di pochi mesi addirittura, dall'inizio delle pratiche alla conclusione, di un divorzio non più preceduto dalla separazione per un certo numero di anni, e di un divorzio addirittura in cui non solo in pochi mesi si arriva proprio a rompere il matrimonio, ma nel quale, chiedo scusa, si arriva a pensare di introdurre normative straniere più facili, dove non si ricorre più al giudice, non c'è più un processo, non c'è più altro che una sorta di transazione amministrativa assistita da due avvocati. E questo affannarsi dei governanti, se possiamo chiamarli così, perché governanti che favoriscono comunque comportamenti contro natura, contro la legge naturale, per legge naturale il matrimonio è indissolubile, quindi favorire la sua dissoluzione vuol dire veramente produrre leggi che non sono leggi, leggi che sono pseudo-leggi, hanno la parvenza della legge, ma non sono legittime, non sono valide, non sono vincolanti, anzi sono esecrabili e andrebbero combattute duramente da tutto il nostro popolo e da tutti i cattolici sinceri. Ma queste pseudo-leggi sono molto gravi perché è già grave che esista una legge sul divorzio che andrebbe abolita, il divorzio dovrebbe essere vietato per legge e dovrebbe essere, come sempre stato, perseguito per legge l'abbandono del tetto coniugale. Ricordiamoci che c'era questa bella figura di reato durata, si può dire, sempre, insomma, era un crimine penalmente perseguibile l'abbandono del tetto coniugale, non si può lasciare la casa a vivere nella quale mi sono vincolato col patto matrimoniale. E dicevo, la legge sul divorzio che esiste andrebbe già abolita perché è una legge ingiusta e iniqua, che favorisce la distruzione della società e della famiglia. Ma ancora più iniqua e più ingiusta è la legge che stanno pensando di varare, una legge che grida veramente vendetta al cielo, è una legge che attirerà, se passerà, rovina ulteriore sul paese. L'Italia, che ha già il più basso tasso di natalità del mondo, è una legge che è anche stupida e fa il male dei cittadini, spingendoli al peccato ancora più facilmente, e fa il male del paese, che è destinato a una fine non molto bella se continua su questa strada. Ecco, io direi che con queste osservazioni, che ho solo toccato fugacemente, poi potremo riprendere, ci possiamo forse fermare. Ascoltiamo l'intermezzo musicale e poi riprendiamo con Valentina. Ricordo già da ora a tutti gli ascoltatori che è senz'altro gradito il loro intervento. Possono lasciare una domanda o una osservazione sia alla segreteria della radio, sia farla in diretta, ma è un piacere ascoltare chiunque abbia desiderio di intervenire. E buon ascolto e Ave Maria. Buona sera di nuovo a tutti. Non so se è in collegamento Valentina.
Ave Maria, buonasera professore,
Maria,
buonasera a tutti.
buona serata. Ecco, abbiamo toccato un po' di temi, abbiamo chiuso col tema del divorzio breve. Non so che suggestioni, ecco, eventualmente ci sono.
Ma sì, partirei proprio dalla conclusione della sua appunto disquisizione. Divorzio lampo, viene in mente una società che non è proprio più in grado nemmeno di ascoltare e di dialogare. Se almeno all'inizio, appunto, nella tragicità della legge sul divorzio e della liceità del divorzio, e comunque appunto nonostante questo scenario già negativo di suo, era data comunque la possibilità di un tempo che era per riflettere, per sedimentare, se vogliamo anche un po' per rinverdire la memoria dei primi giorni, forse per alcuni, appunto, per chi non ha questo amore di carità. E si basa appunto su un amore puramente che è eros per molti ancora. Ecco, forse il tempo dava possibilità anche di ritornare con la memoria, di ripercorrere le tappe che avevano portato all'innamoramento, poi alla scelta del matrimonio e al formare una famiglia insieme. Ecco,
Certo.
adesso non c'è più neanche questo, per cui siamo passati dalle coppie che avevano bisogno, per collegarci all'inizio del suo discorso, dello psicanalista, del sessuologo, del gruppo di ascolto, a invece delle coppie che si chiudono la porta in faccia alla prima paura, alla prima difficoltà. Ecco,
Certo, no, ma
quindi.
infatti è vero, questo fatto del tempo che si accorcia, si abbrevia e in sostanza viene sottratto a un processo di approfondimento, di gestione di questi momenti di crisi, no? Perché nel giro di qualche anno, ecco, potevano succedere tante cose, poteva esserci un moto di conversione, di cambiamento, di attesa. Adesso in pochissimi mesi avviene tutto e quasi non c'è il tempo, in certe situazioni diciamo sentimentali, pochi mesi a volte non bastano proprio elaborare un lutto, elaborare una difficoltà, no? Che nel giro di 8 mesi una persona che magari ha tre bambini è sposata magari da molti anni, possa andarsene e rompere il matrimonio, è veramente scandaloso. Ecco. Cioè, in generale è sbagliato, l'abbiamo detto più volte, ma almeno un certo numero di anni di separazione, altri anni per arrivare al divorzio, la necessità di un tribunale, di un giudice, un impegnativo percorso processuale potevano anche scoraggiare questa facilità, diciamo, di divorziare. Invece così mancano anche quelle disincentivazioni pratiche, perché comunque un conto con due avvocati fare un rapido atto amministrativo, un conto avere udienza in tribunale, avere un giudice che interroga, che chiede, e sono due cose molto diverse, sono due cose radicalmente diverse. E adesso invece sarà reso tutto più semplice, in nome sì di questa istantaneità che sta caratterizzando la società, la nostra società, no? Dove, vivendo nel villaggio globale di McLuhan, tutto accade in fretta, accade tutto nello stesso momento, passato, presente e futuro collassano in una specie di melassa temporale elastica e informe. E quindi anche la mia vita è presa in questo vortice e è una vita che non è più abitata dalla memoria, dalla possibilità di ascoltare la profondità del tempo e di amare, pur nelle difficoltà, la complessità che però è diventata una storia e una memoria della mia vita. Ecco, cioè si sta veramente schiacciando tutto su un presente che, proprio perché diventa tutto, perde anche significato, perché il presente in definitiva ha senso perché appunto è inserito in un processo storico profondo. Se io ho solo il presente, alla fine non ho più la memoria, non ho più nemmeno la speranza, non posso nemmeno progettarmi verso un futuro umano, sensato. Per cui effettivamente questa legge riflette lo spirito del tempo, la sua povertà, direi addirittura la sua miseria, siamo in tempi davvero di miseria spirituale. E purtroppo provocherà dei danni molto grossi, cioè già oggi è facilissimo comunque che la gente ricorra alla separazione, al divorzio, e se con questo nuovo divorzio addirittura tra poco penso che le persone sposate regolarmente, non divorziate, saranno una ristretta minoranza, non so, del 10% che verrà chiusa in qualche zoo, diciamo, in qualche zoo, ecco, perché saranno degli animali sempre più rari. Non so se sono troppo pessimista, Valentina.
Ma direi di no. Proprio ieri parlavo con un sacerdote e il quale mi diceva: "Ma io non capisco, voi giovani, tutti che volete andare a convivere, gli unici che si vogliono sposare sono gli omosessuali." Ecco,
Sì.
se un sacerdote mi viene a dare questa descrizione dello status animarum che si trova a dover gestire, dico: "Vabbè, allora."
Sì, è una battuta che giustamente viene fatta ormai sempre più spesso, dove tutti vogliono ormai solo divorziare, gli omosessuali vogliono sposarsi, ma ovviamente vogliono sposarsi per poi divorziare, perché le statistiche dicono che dove c'è il matrimonio omosessuale abbonda il divorzio fra omosessuali, anzi è più frequente statisticamente di quello fra eterosessuali, per cui siamo comunque alla frutta anche lì, no? Non c'è da sperare neanche negli omosessuali, se anche gli danno matrimonio poi divorziano. Comunque, a parte le battute, sì, questo è il grande tema, ma la mia provocazione era quella di ricordarci che in un certo senso, anche queste dispute sulla comunione, divorziati, risposati, se pensano in coscienza che il loro primo matrimonio era nullo, questa era un po' una parte della tesi Casper. Ma a me fanno sorridere queste cose perché è come, anche qui è un po', secondo me, un rinunciare a mirare alto, a ricostruire il matrimonio sulla base del concetto di carità e di vita di carità e come via di santificazione. Cioè, ci si dimentica che il matrimonio è comunque e deve essere una via di santificazione, al pari della vocazione religiosa, della vita dei celibi. Il cristiano è chiamato alla santità, non è chiamato a ricevere vaghe consolazioni da da uomini di chiesa puramente consolatori e che devono sentimentalisticamente accogliere tutti. Certo, accogliere tutti sì, sempre con grande carità, ma non fino a rischiare di dare la santa Eucaristia a una persona non in stato di grazia, ecco, cioè, perché farei il suo male se lo facessi. Quindi mi sembra che in definitiva anche tutte le dispute sul tema della comunione dei divorziati nascono un pochino dal volare un po' basso, cioè dal dimenticarsi che in definitiva il cristianesimo ha senso perché si è chiamati alla santità. Se non fossimo chiamati alla santità diventerebbe una sorta di filosofia umanitaria accanto ad altre, con parole un po' povere.
No, esatto, ma è venuto proprio a mancare in questi decenni quel retroterra indispensabile per comprendere il sacrificio. Abbiamo appena vissuto la Settimana Santa e la Pasqua, per cui l'apice del sacrificio dato per amore, che dovrebbe essere, appunto, come ha detto lei, di esempio, vedendo Maria, no? Che ha sacrificato con amore di carità proprio anche il figlio. Ecco, sì, sì. Tutto questo, che è una consapevolezza che era data in una società che viveva il cristianesimo in un certo modo ed era pervasivo, ecco, venendo a mancare questo retroterra, cade qualsiasi discorso sul sacrificio, purtroppo anche in ambienti, appunto, anche diciamo curiali di chiesa, di teologi, come si è citato prima Casper, questo proprio il sacrificio manca.
No, la parola, più. Ma no, è una parola, diciamo che è curioso, ci sono delle parole, le rivoluzioni in un certo senso sono sempre linguistiche, no? Passano sempre attraverso una alterazione del linguaggio, l'ha mostrato lo storico tedesco Koselleck in riferimento alla rivoluzione francese, no? La rivoluzione francese segna uno dei più violenti cambiamenti di semantici fra prima e dopo la rivoluzione, cioè prima della rivoluzione c'erano certe parole con un certo significato, dopo ce ne sono altre con un altro significato. E ecco, questo vale un po' anche per la crisi della Chiesa, diciamo, attuale. In un certo senso sono parole che sono letteralmente scomparse, ne faccio un breve elenco: mortificazione, sacrificio, peccato, peccato mortale, inferno. Sono praticamente scomparse, ogni tanto compaiono, ma in modo, per così dire, accidentale. Nessuno dice che devono comparire continuamente, ma pur non comparendo devono però essere presenti. Perché se io in definitiva non ricordo più al popolo cristiano che siamo su questa terra come in una valle di lacrime e non come nel luogo definitivo da cui è vietato andarsene, anzi che Dio non ci ha creato per farci vivere 120 anni tutti, non ci ha creato per essere sempre sani, ma al contrario dispone della nostra vita di cui è Signore assoluto, perché è Lui che ce l'ha data, prima cosa. Non ricordo più che quindi devo mortificarmi perché sono un peccatore graziato da Dio e ho l'obbligo di mortificare le mie passioni e di espiare i miei peccati, e questo obbligo è un obbligo morale che dura per tutta la vita. Non è che io posso dire, ecco, adesso ho espiato abbastanza i miei peccati, chi lo sa quando avrò espiato abbastanza, io devo espiarli per tutta la vita. Per cui dovremmo crescere sempre, ma non crescere tristemente, cupamente, ma gioiosamente, essere se capaci di un'ascesi sempre più grande, ma sempre più gioiosa, sempre più luminosa, perché è una gioia anche questa. E peccato mortale è una parola tabù, una parola interdetta, ma direi la stessa parola peccato non è più utilizzata, e soprattutto quando è utilizzata è un po' distorta, si parla di peccato sociale, di strutture di peccato, se ne parla in modo, in un certo senso, non morale, ma antropologico, sociologico, ecco, sembra quasi che a volte di essere di fronte a una visione marxista del peccato, no? Come se fossero una questione di classe o di società. E questo, io vorrei far notare questo è una profonda umiliazione per l'uomo, per il cristiano, perché quando io rimuovo queste parole sono tutte parole molto virili, molto forti, ascesi, mortificazione, sacrificio, indicano il gesto virile, guerriero, cavalleresco del rinunciare a qualcosa di sé in vista di qualcosa di più grande di me. E quindi queste parole non solo non sono deprimenti, ma evocano in me la forza, diciamo, spirituale che anche in me peccatore, in me persona ferita, lacerata, spezzata dalla vita, spezzata da mille magari brutte esperienze, ma Dio ha fiducia in me proprio perché mi chiama conversione, perché mi ha convertito. E Dio crede in me, ha creduto in me peccatore, tant'è che mi ha chiamato, e questo lo può dire qualunque uomo che appunto si sia convertito. Viceversa, una chiesa che rinuncia a usare queste parole, ma soprattutto rinuncia a scuotere il peccatore con la forza ardente di carità di queste parole, non tanto la parola in quanto tale, ma la visione del cristianesimo che è sottesa a queste parole, rinuncia a ricordare al peccatore, che ne so, il divorziato risposato, che è un uomo, che è libero, che è un figlio di Dio, che è stato battezzato, che può, con l'aiuto di Dio, può tutto, può uscire anche da quella situazione, può mantenersi casto fino all'ultimo giorno della sua vita, può vivere nella purezza nonostante l'abbandono della moglie o del marito, può diventare santo, deve diventare santo. Ecco, se io non dico più queste cose, ma è chiaro che poi sarò obbligato a concedere tutto, a concedere la comunione, a concedere le seconde nozze, a concedere qualunque cosa. Perché sarò obbligato? Perché non ho più le parole che dicano al fedele tutta la bellezza dello sguardo che Dio ha sull'uomo. Perché Dio ha fiducia nell'uomo e Dio spera nell'uomo, e soprattutto perché è Dio che dà la forza all'uomo di risollevarsi con la grazia preveniente. E cioè rinuncio a dire al penitente o al peccatore che c'è un amore smisurato di Dio che già lo avvolge, lo circonda da ogni parte, che bussa alla porta del suo cuore, che lo implora di lasciarlo entrare in quel cuore, magari deturpato anche dal peccato peggiore, dal vizio più immondo, ma quel cuore è assediato, proprio perché è così ferito, è assediato dall'amore di Dio, è assediato da Gesù Cristo. E io devo dirgli che lui deve aprire quel suo cuore senza paura a Gesù Cristo e al sangue di Cristo, e deve lasciarsi abbracciare da Cristo che lo vuole salvo e lo vuole santo. Per questo devo essere severo col peccatore, non nel senso di severo col singolo peccatore, a cui io dovrò come sacerdote o laico fare assaporare per quanto mi è possibile questa carità che abbraccia anche il peccato, ma ricorderò e condannerò il peccato, e questo è il senso vero del famoso «la Chiesa condanna il peccato, non il peccatore». Non c'è parroco, per quanto umile, ma buono e santo della storia della Chiesa che non abbia accolto il peccatore, ma non c'è parroco santo che non abbia sempre condannato il peccato. Qui invece noi stiamo facendo una confusione enorme, quella fra accogliere il peccatore e rinunciare a condannare il peccato, come se condannando il peccato io stessi accogliendo. Invece io così tradisco. Io nella sacrestia, quando l'omosessuale, il divorziato, la donna che ha abortito mi viene a parlare magari piangendo, lì accolgo il peccatore e lo tengo con me e lo porto a pranzo da me e gli parlo ore e ore e lo ospito in sacrestia e faccio tutto quello che può far la carità per fargli capire che è amato, che non è che per quanto sia coperto di lebbra c'è un amore ed è l'amore di Dio che attraverso di me in quel momento lo tocca e lo ama. Ma il peccato non per questo non lo condannerò, anzi con dolcezza lo inviterò a lasciarlo. Quindi il paradosso dei tempi nostri, e per me questo è il segreto di tutta la crisi della Chiesa attuale, è che si crede che sia una forma di carità non dire più la verità, mentre è la forma suprema di carità, perché nella verità, cattolicamente intesa, non c'è mai solo il dire tu sei un peccatore, ma c'è sempre il dire anche io te lo ricordo, come prete, come vescovo, come papa, perché insieme ti ricordo che Cristo ti ama anche così macchiato dal peccato, ti ama più di come ti ama tua madre o ti ama tuo padre, ti ama più di come ti ama il tuo amante o tua moglie, e quindi tu devi approfittare di questo amore e devi credere in questo amore, se no ti perdi. Io non ti dico quindi che tu non pecchi, te lo dico ma perché ti dico insieme che sei amato, e questo è l'annuncio cristiano. L'annuncio cristiano è che siamo peccatori, ma siamo peccatori amati. Non che non siamo peccatori e quindi possiamo pensare di essere amati perché non c'è più il peccato, ma siamo amati proprio in quanto peccatori. E questo tradimento, oserei dire, è il tradimento più grave. E questo tradimento non conquista nessuno e non porterà in realtà nessuno alla Chiesa, se non in modo superficiale, apparente, appariscente, ma vuoto, perché alla fine chi è nel peccato si può lasciare conquistare solo dall'intensità della verità nella sua interezza e quindi dall'intensità nella sua interezza del perdono di Cristo. Se non sono peccatore non mi interessa più nemmeno il perdono di Cristo, quindi non mi interessa Cristo, non ne ho veramente bisogno. Mi devi dire che sono nel peccato, perché solo così potrò capire la grandezza dell'amore di Cristo. E Cristo si rivela sempre nel cuore dei convertiti come queste due cose insieme, mentre ti mostra tutto l'abisso del male della tua vita, ti mostra nello stesso istante l'abisso del suo amore sconvolgente, perché è venuto ad abbracciarti anche quando eri ricoperto completamente di lebbra. E allora vedo che sono coperto di lebbra e mi rivela la mia lebbra proprio quel gesto d'amore così luminoso e dolce, che di colpo è la luce che illumina la mia lebbra e mi mostra la mia bruttezza. E però è una bruttezza amata, e allora ecco che il pianto diventa pianto di conversione e anche pianto di gioia e sete di santità. Lebbrosi assetati di santità. Ma qui si sta, ecco, facendo un'enorme confusione, e la società anticristica, corrotta, putrefatta di politici finti e fasulli che ingannano il popolo e lo distruggono, sente che i cattolici non hanno più questo vigore spirituale, e quindi si permettono tutto, perché già solo questa proposta è da guerra civile, da scendere in piazza a milioni, e invece non accadrà nulla, perché appunto prevale un sentimentalistico frettoloso desiderio di rassicurare tutti, come se la Chiesa o i cristiani avessero il compito di rassicurare tutti, ma devono al contrario inquietare tutti, perché se non ci si converte comunque non è che si sia messi tanto bene, e questo, per carità, è giusto ricordarlo. Ecco, mi scuso Valentino, l'ho fatto un po' più lunga di quanto volevo, ma non so se condivide un pochino l'approccio.
Certo, e poi appunto in realtà la descrizione che ha dato lei di come va intesa la verità, che è la verità che vi farà liberi, per cui il coraggio di questa verità, è benissimo poi sintetizzata nella festa di domani della Divina Misericordia. Rettamente intesa, cioè non è un faccio quel che voglio, tanto poi passa la Divina Misericordia, candeggina, torno come prima e mortali. No, assolutamente, è giustizia e misericordia.
Certo.
Quindi la consapevolezza del proprio peccato, il pentimento, il piangere il proprio peccato e lì convertirsi. Allora sì. Lì sì che scatta la misericordia di Dio, l'amore grande di Dio.
Certo, no, c'è giustissima osservazione.
Però appunto sì. Quello che manca oggi all'interno della Chiesa è proprio il coraggio della verità. Si sì. Possiede la verità, ma si deve scendere a patti col mondo. Ecco, questa verità che rende liberi, in questo caso si rende schiava del mondo.
Certo.
La verità con la V maiuscola resta libera, ma la verità con la V minuscola diventa letteralmente schiava di questo mondo che ormai è alla deriva di Satana, perché siamo sinceri, laddove non c'è verità con la V maiuscola c'è tutt'altro, no?
Sì, ci sono delle mezze verità, e la mezza verità alla fine, vale sempre il principio, chi non è con me è contro di me, insomma.
Esatto.
Per cui, no, ma questo è assolutamente vero, persa la verità, diciamo appunto, con la V maiuscola, che poi è il Verbo incarnato, il nostro Signore Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è la verità.
Via, verità e vita.
Sì, la verità è verità e vita, e quindi è via. Non è persa la verità, ho perduto Cristo, e quindi pian piano non può che venir meno tutto, anche tutte quelle cose che in ultima istanza, penso a diritti, a forme di assistenza, tradizioni di cura del sofferente, che sono comunque figlie di questa verità, perché sono frutti che l'Occidente ha conosciuto grazie all'irrompere del principio carità nella storia dell'Occidente. E quindi noi non assistiamo e non assisteremo solo al decadere delle forme ecclesiali, religiose, eccetera, ma insieme a queste stiamo assistendo al crollo anche proprio istituzionale di tutto un mondo, che diventerà ben presto, con l'eutanasia e la pedofilia, sempre meno umano, sempre più violento verso i deboli, verso i piccoli, e questo è inevitabile quando non c'è più coraggio della verità. Ecco, questo è un po' il problema.
Ecco, vorrei poi, gli ultimi minuti che ci rimangono, prendere invece un altro spunto dal suo discorso. Diceva appunto della necessità dello stato di grazia e appunto ha fatto riferimento alla bella ed indispensabile figura del direttore spirituale. Ecco, anche a livello appunto di famiglia, per cui non solo il singolo che sia seguito dal proprio direttore spirituale, ma anche un direttore spirituale che segue un'intera famiglia.
Qui posso fare una situazione un po' così, diciamo, almeno parzialmente puntuale. Non sono proprio uno specialista, ecco, di questo tema, ci vorrebbe un bravo sacerdote, un esperto teologo, un esperto direttore spirituale. Diciamo una cosa che in un certo senso, se usiamo come metafora il termine direttore spirituale, può aver senso dire direttore spirituale di famiglia, ma allora quello è il parroco. Il parroco dovrebbe essere un po' quello, perché il parroco battezza i figli, sposa i genitori, dà l'estremunzione, seppellisce i morti, è un po' il parroco, un po' diciamo alla Don Camillo, all'antica, diciamo. Un bravo parroco è fondamentalmente questo, cioè è un padre, perché si chiama, possiamo chiamarlo padre, che segue le famiglie della sua parrocchia, le conosce uno a uno, è il pastore che conosce le pecorelle, che recupera quella che si smarrisce, che parla e consola, che guida, che dà un consiglio. Quindi in realtà ogni bravo parroco serio, teologicamente ortodosso, ben preparato, con una solida vita di pietà, assetato di santità, insomma un vero bravo parroco, un santo parroco è questo. Per cui in un certo senso abbiamo già risposto, no? Un bravo parroco fa già un po' il, fra virgolette, direttore spirituale di una famiglia. Però, detto questo, e quindi le do ragione perché in effetti il parroco è questo, quando è santo, quando è serio, quando il suo problema non è andare in giro in Porsche o in Audi A6 con vestito un borghese, ma è con la sua brava talare fare davvero il parroco, ecco. Comunque, detto questo, a rigore non può esistere un direttore spirituale di un ente collettivo perché la famiglia non ha un'anima e in quanto famiglia non può santificarsi, no? Mentre il direttore spirituale può essere solo direttore spirituale di una singola persona. Questo per fare una precisazione, ecco, apparentemente inutile, ma che ha un suo senso. Io penso che il direttore spirituale deve, cioè non lo penso io, lo pensa la Chiesa. Lo pensa per esempio il trattato di Tancredi sulla vita ascetica e mistica, si ritiene impossibile una vera crescita spirituale senza la guida di un direttore spirituale. Io po' tutto, poi siamo in tempi particolari, eccezionali, quindi sicuramente oggi siamo in tempi un po' fuori dall'ordinario, però diciamo in via ordinaria è una necessità stretta che l'adulto, soprattutto il giovane, ecco, se vuole santificarsi deve scegliersi un direttore spirituale e con una relativa frequenza, a seconda dei casi, diciamo, fare il punto con lui, almeno una volta al mese incontrarlo, passarci un piccolo periodo, confrontarsi su vari punti, su come si sta migliorando, sulle ragioni di certe difficoltà. Ecco, questo è ritenuto essenziale perché un bravo direttore spirituale dei carismi di Stato che nessun cristiano che non è sacerdote ha, e la sua vocazione è la santificazione delle anime e ha i carismi corrispondenti a questo, e perché Dio non ama chi si dirige da sé, cioè nessuno può dirigersi da sé, tutti hanno bisogno di un superiore, no? In un certo senso. E allora è come voler costruire una torre senza i mattoni, ecco, volersi santificare senza direttore spirituale. Questo in condizioni normali, poi ci possono essere condizioni eccezionali che rendono quasi impossibile avere un bravo direttore spirituale e allora è chiaro che Dio darà dei mezzi alternativi, perché è ovvio che se mi accorgo, che faccio un esempio, mi sono circondato da sacerdoti modernisti, beh è chiaro, praticamente lì non posso sperare di avere un bravo direttore spirituale, lì perdo la fede, quindi devo stare attento a fuggirli. Quella è una condizione eccezionale. In condizioni normali non ci si può santificare senza un po' di direzione spirituale. Ecco, questo è sicuro, purtroppo. Bisogna averlo. Bisogna pregare per avere il dono di un buon direttore, ecco, perché non è facile trovarlo, anzi è molto difficile.
Molto difficile.
Eh sì,
Sì,
Sì, molto ci vuole
qui al
molto...
nord soprattutto ancora forse più difficile che al centro-sud, devo dire.
Forse sì, non bisogna confondere il direttore col confessore, il direttore spirituale...
Ecco, quanto... esatto, queste sono due figure che possono essere distinte.
Possono essere distinte, non è che sia male se sono la stessa figura, però non necessariamente devono essere la stessa figura, possono essere distinte, sono due cose diverse, confessione e direzione spirituale. Sono anche due cose che hanno elementi simili, ma di fatto la natura è diversa, quindi io dal direttore spirituale vado a spiegare, non necessariamente parlo di peccati, posso parlare di una difficoltà a pregare, di una difficoltà a rispettare un regolamento di vita, di una difficoltà con un figlio, di una difficoltà su una scelta pratica, un consiglio su cambiare anche cose apparentemente solo pratiche che hanno riverberi spirituali, ecco, cioè, e poi ci vuole molta, ecco, devo essere sicuro di trovarmi con una persona molto preparata, molto equilibrata e molto di grande fede, di grande santità, cioè è chiaro che è la cosa più difficile essere direttore spirituale. E esige molta prudenza in chi lo sceglie, perché se poi ti affidi, ma ti affidi alla persona sbagliata, è chiaro che hai dei grossi problemi, quindi ci vuole molto molto discernimento e molta preghiera, ecco, perché se no è quasi meglio non averlo che averlo cattivo, ecco. Comunque si dice che in teologia morale, però, se io faccio qualcosa di sbagliato ma che per obbedienza non merito lo stesso, perché in qualche modo non l'ho fatto perché l'ho scelto io, però questo è sempre un discorso sottile, perché è vero che il peccato non mi sarà imputato o la cosa sbagliata, ma sempre a condizione che io non ne abbia coscienza. Se ne ho coscienza è chiaro che non posso seguire un'indicazione palesemente erronea, no? Insomma, c'è da mettersi molto in ginocchio, perché anche Santa Gemma Galgani è capitato che scappasse da un confessionale al minimo sentire che il sacerdote non aveva una perfetta ortodossia o che diceva qualcosa di anche solo minimamente scorretto. Lei, che era così umile, così semplice, si alzava e scappava dal confessionale. I santi agiscono anche così, cioè scappando dai confessionali. Piuttosto che ricevere uno scandalo, si alzano e scappano. Ecco. È molto pericoloso lo scandalo in confessione, anche da adulti. Anche da adulti a me è capitato di sentire cose scandalose da parte di un sacerdote, e purtroppo non mi sono alzato, non sono scappato, e anche se sapevo che erano sbagliate, mi hanno ferito. Stai molto attenti, molto prudenti, e bisogna essere molto preparati. Questo è un tempo in cui anche i laici devono prepararsi molto, molto bene, essere molto preparati, perché è facile prendere dei granchi, sono tempi estremi, quindi qualche granchietto si può sempre prendere. Io, Valentina, mi sa che abbiamo sempre interessante sentirla, siamo andati un pochino oltre forse il tempo a noi.
Esatto, scusiamoci con tutti i radioascoltatori questa sera.
Ringrazio Valentina per essere intervenuta anche stasera.
Grazie a lei.
Auguro una buona notte a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, l'appuntamento è per settimana prossima, sempre il sabato alle 20:30 su Radio Buon Consiglio. Ave Maria e buonanotte a tutti.
Ave Maria.
Ave Maria.
Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, vi abbiamo trasmesso questa puntata del Matrimonio Cristiano. Si tratta di una replica di una puntata andata in onda il 26 aprile 2014 sul tema dell'indissolubilità del matrimonio e della Madonna vista come modello delle spose e madri cristiane. A tutti auguriamo un santo proseguimento di serata, sempre in nostra compagnia. Ave Maria.